Le banche fanno sempre meno le banche, fanno sempre più i gestori dei risparmi altrui e sono sempre più e meno legate al territorio. E in questo, quindi, noi abbiamo banche che sono piene di denaro, ma i prestiti sono diminuiti, i tassi interessi sui mutui sono aumentati. Quindi, per la famiglia, il commerciante, il cittadino, la persona semplice, la banca è un mostro burocratico perché una volta c'era un rapporto diretto con le persone, adesso è tutto automatizzato. Cioè, non riesci ad avere un prestito, i prestiti sono diminuiti mentre aumentavano gli utili in quegli anni, i prestiti delle banche diminuivano. Certo, la banca, se ti gestisce il risparmio, guadagna per forza, sia che la borsa vada su sia che vada giù. Se ti gestisce il risparmio, la banca guadagna. Se invece ti fa un prestito, rischia. Le banche hanno detto: no, non rischiamo più nulla, e quindi sono salde, sono ricche, sono piene di soldi, ma purtroppo per il sistema non va bene. Tanto è vero che molte delle persone che io ho sentito, molti addetti ai lavori, grandi imprenditori, grandi banchieri, persone che stanno dentro il mondo delle banche, dicono sempre una stessa cosa. Cioè, le banche devono ricominciare a fare un po' di più le banche. Non è una cosa così rivoluzionaria.
Benvenuti su Soldi Expert, sul nostro canale YouTube. E avete appena sentito Mario Giordano, conduttore e giornalista televisivo, descrivere un sistema bancario che sembra aver smesso di fare il suo mestiere, prestare soldi alle imprese, almeno quello era una volta la missione delle banche, per diventare un estrattore di commissioni dai risparmi degli italiani. Questa intervista integrale di circa 15 minuti che abbiamo realizzato per il canale YouTube, per la nostra lettera settimanale che inviamo ogni settimana per email, potete registrarvi sul nostro sito soldiexpert.com o sulla pagina letterasettimanale.it. Mario Giordano scoperchia un pentolone di utili record registrati dalle banche negli ultimi 3 anni, oltre 112 miliardi di euro. Fatti spesso, e lo racconta con dovizia di particolari, purtroppo anche a volte abbastanza raccapriccianti, sulla pelle di chi ha mutui e risparmi, se si guarda la storia delle banche, della finanza, del risparmio gestito di questi ultimi 10-15 anni e del cosiddetto risparmio tradito. Mario Giordano è sicuramente conosciuto per la trasmissione come voce fuori dal coro. Magari può non piacere a tutti, ma in questo libro, I Re di Denari, lo voglio far vedere, il cui sottotitolo è anche Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche alle spalle dei risparmiatori, per Rizzoli Editori, concatena fatti, sentenze e numeri che ogni risparmiatore, anche addetto ai lavori, dovrebbe, secondo noi, conoscere. Per questo abbiamo deciso di intervistarlo per i nostri canali, perché parliamo certo come consulenti finanziari indipendenti da molti decenni ormai, oltre 20 anni, siamo fra le prime società di consulenza indipendente in Italia a aver parlato di tutti questi argomenti, di storture del risparmio gestito, di risparmio tradito. Abbiamo raccontato molti di questi casi, ma lo sguardo di Mario Giordano aggiunge elementi scottanti e documentati che ci sembrava importante condividere, anche perché molte di queste storie, come molti processi delle cosiddette banche risolte, Veneto Banca, Banca Marche, Banca Etruria, Popolare di Vicenza, in questo libro vedrete anche l'iter giudiziario e non vi piacerà molto spesso leggere che cosa è accaduto e cosa è stato detto all'interno di questi processi. Perché quindi abbiamo deciso di pubblicare questa intervista? Perché come consulenti indipendenti vediamo spesso, sì, anche noi, portafogli tosati letteralmente da commissioni superflue, dove l'interesse del cliente è spesso l'ultima preoccupazione del sistema. Naturalmente le banche non dobbiamo demonizzarle, sono sicuramente istituzioni vitali per qualsiasi paese, per anche un paese come l'Italia, ma nel libro Mario Giordano, intervistando anche gole profonde in un certo senso del settore, anche persone che lavorano ad alti livelli dentro il sistema, beh, raccontano di un sistema che non è proprio il sistema migliore per i risparmiatori, ma anche per l'Italia stessa. E questo, peraltro, ma alcune di queste denunce non le facciamo certo solo noi come Soldi Expert o altre società di consulenza indipendenti, ma gli stessi sindacati bancari da anni denunciano questo fenomeno, come media specializzati, il cosiddetto fenomeno del mal di budget, piuttosto che la stessa Unione Europea in diversi rapporti, compreso alcuni che sono usciti recentemente. Ecco, così potremmo dire va il mondo, ma non certo bene, e in questo concordiamo pienamente con il giornalista e conduttore Mario Giordano, che ha scritto veramente un libro interessante che In questa intervista fornirà sicuramente degli spunti di riflessione, magari per alcuni troppo provocatori, ma non sono opinioni libertà, e questo libro dà un esempio molto chiaro di cosa significa il mondo oggi delle banche, come naturalmente guardarlo con interesse, attenzione, non certo con disprezzo, ma ci sono delle cose che non vanno bene. Ma sentiamo l'intervista. Allora, ti sei occupato dei re di denari e già avevi fatto un'incursione nel campo dell'economia con Dynasty, che avevo recensito, ne avevamo parlato, era un libro che mi aveva molto colpito per far vedere un po' dietro le quinte delle grandi famiglie del capitalismo italiano, non solo la parte di trionfo, ma anche la parte di caduta. Come mai hai scelto di tornare a occuparti di un argomento così delicato come le banche? Mi ha colpito che hai pubblicato una tua immagine con un bavaglio, come dire che parlare di questi argomenti in Italia è ancora molto, ma molto difficile.
Ecco, questo qua. Lo tolgo adesso il bavaglio, perché grazie a te e a voi ho possibilità di parlarne, perché in effetti parlare di questi argomenti è difficile, soprattutto quando si cerca di spiegare quello che succede davvero in modo popolare e raggiungibile a tutti, che è quello che io cerco di fare. Mi dicevi perché ho fatto questo libro? Perché trovo che in questo momento ci siano grandissime discussioni, tanti libri che raccontano la storia, la fisica, in modo popolare, c'è poco di racconto dell'economia. E allora noi abbiamo vissuto gli ultimi mesi, ma ancora anche in questi giorni, vediamo del grande risico bancario, no? Delle grandi mosse, Mediobanca, Monte dei Paschi, le Generali, eccetera, e che sono cose che influiscono direttamente sulla nostra vita e che però di cui si capisce poco. Si capisce poco perché le pagine di finanza sono spesso accessibili e scritte anche solo per i diretti interessati. La gente comune non riesce a capire quello che succede. Ed è un peccato, perché invece quello che succede è quello che influisce direttamente sulla vita delle persone, sui nostri soldi, sui mutui, sui nostri risparmi. Allora, il tentare di spiegare quello che succede nel mondo delle banche, mi è venuta questa voglia qui, cioè di rendere popolare, anche perché si può raccontare come fosse un romanzo, no? Io ho cercato di raccontarlo come fosse un grande romanzo popolare, però evidentemente ci sono troppe persone a cui dà fastidio che si capisca quello che succede, e per questo parlare di questo libro mi è difficile, ti garantisco, come nessun altro libro che io ho scritto. Questo è il 20esimo, credo, che non ho mai fatto, me la sono presa con tutti, politici, sanità, di tutto. Mai ho avuto difficoltà di parlare di un libro in cui si tocca il potere delle banche.
Eh sì, anche perché il primo capitolo devo dire che è molto toccante, forte, e inizia con la storia del pensionato Luigino. Magari non tutti si ricordano, perché questo è un paese che affastella storie, scandali uno dietro l'altro e poi si li dimentica. Invece è stato anche per me, che sono addetto ai lavori di questi argomenti del risparmio tradito, delle banche, dei conflitti di interesse, di molti argomenti che tocchi tu e che poi adesso anche andremo a toccare all'interno di questa conversazione. Se ne parla poco perché ricordi cosa è successo: era un pensionato, aveva investito, era un cliente storico di Banca Etruria, e un giorno apprende dalla televisione che tutte le obbligazioni che la banca gli aveva collocato diventano carta straccia. Con la moglie in casa va in una stanza e si attacca una corda e muore. Ma quello che tu racconti non è solo questa storia, che potrebbe sembrare un caso, ma racconti anche come è andato e si è evoluto il processo. E questo devo dire che anch'io, che sono addetto ai lavori come molti che seguono questo argomento, è qualcosa di disarmante. Adesso praticamente non solo parli di Banca Etruria, citi Banca Marche, Popolare Vicenza, Veneto e Banche, una raffica di assoluzioni, prescrizioni, nessuno paga. L'ordine di mentire, giustamente ricordi nel libro, ci veniva dalla banca, ammette il funzionario che aveva venduto quelle obbligazioni tossiche, anzi in questo caso potremmo dire proprio mortali. Eppure il giudice dice che sono tutti innocenti, anche perché i profili di rischio, i famosi questionari, erano stati violati, erano stati falsificati, eppure tutti assolti. ed è molto desolante leggere questo, è che i risparmiatori ne pagano il pegno in maniera molto forte in questa vicenda, che non è l'unica che abbiamo conosciuto in questi anni.
No, no, guarda, allora, sì, la storia di Luigino io l'ho messa all'inizio perché secondo me appunto rappresenta un po' le storie di tanti che poi io racconto nel corso del libro, anche perché è davvero impressionante. Io sono tornato a casa della moglie, della vedova di Luigino, che ha lasciato praticamente tutta la casa com'era allora, quindi ci sono ancora la settimana enigmistica che Luigino stava facendo quel giorno, la bicicletta di Luigino, cioè tutto lasciato così. E lei che è uscita di casa praticamente da allora solo per andare dal medico per curarsi e al processo, un processo fra l'altro di una franchezza disumana. C'è anche negli atti, nel giudice stesso che scrive nelle conclusioni finali, la desolazione umana di questi processi, dove appunto le vittime delle banche rimangono sole. Ma ti dico, e questa è un po' la chiave di tutto il libro, no? Cioè di raccontare come le banche da allora, da quando se ne è parlato tanto, poi non se ne è parlato più, e tu e voi e chi ti segue, che siete, come dire, conoscete la materia, sapete bene che le banche oggi rispetto a allora sono cambiate, sono molto ricche, molto solide. Allora parlavamo di banche sull'orlo del fallimento, oggi parliamo di banche, ogni giorno c'è il record di utili, mai fatto tanti utili, e io ho calcolato che nei 4 anni, ma il 2022-2024, sono stati fatti 112 miliardi di utili. E ho detto, ma proviamo a dare una rappresentazione fisica. Allora ho immaginato di mettere in banconote da 10 euro, una sull'altra, e vengono 169 montagne come l'Everest. Quindi le banche hanno fatto 161 montagne di soldi. Ma appunto questi soldi non sono andati, sono andati agli azionisti, benissimo, sono andati ai manager che hanno guadagni, sono i più pagati e va benissimo, per l'amor del cielo. Poi va benissimo, discutiamo da dove nascono queste, ma non sono andati ad aumentare l'efficienza del sistema. Cioè le banche fanno sempre meno le banche, fanno sempre più i gestori dei risparmi altrui e sono sempre più e meno legate al territorio. E in questo, quindi, noi abbiamo banche che sono piene di denaro, ma i prestiti sono diminuiti, i tassi interessi sui mutui sono aumentati. Quindi, per la famiglia, il commerciante, il cittadino, la persona semplice, la banca è un mostro burocratico, perché una volta c'era un rapporto diretto con le persone, adesso tutto automatizzato, cioè non riesci ad avere un prestito. I prestiti sono diminuiti mentre aumentavano gli utili in quegli anni, i prestiti delle banche diminuivano. Certo, la banca, se ti gestisce il risparmio, guadagna per forza, sia che la borsa vada su sia che vada giù. Se ti gestisce il risparmio, la banca guadagna. Se invece ti fa un prestito, rischia. Le banche hanno detto: no, non rischiamo più nulla, e quindi sono salde, sono ricche, sono piene di soldi, ma purtroppo per il sistema non va bene. Tanto è vero che molte delle persone che io ho sentito, molti addetti ai lavori, grandi imprenditori, grandi banchieri, persone che stanno dentro il mondo delle banche, dicono sempre una stessa cosa, cioè le banche devono ricominciare a fare un po' di più le banche. Non è una cosa così rivoluzionaria. E ti dico l'ultima cosa, questo sterminio delle banche territoriali che c'è stato, Banca Etruria, Banco Veneto, Popolare Vicenza, Banca Marche, è andato proprio in quella direzione, cioè a creare dei colossi di banche che sono grandi finanze in cui si è perso completamente il contatto col territorio. Per cui alle banche va benissimo perché sono sempre più ricche, ma va bene al paese? Sarà il caso di farci questa domanda? Va bene ai cittadini? O questo è un sistema che siamo tutti contenti che le banche, anziché fallire, facciano grandi utili? Evviva, bravi, siamo pieni di soldi, hanno soldi che non sanno più dove metterne. Tutti quelli che li cito, abbiamo 10 miliardi di qua, 8, sono pieni di soldi. Bene, siamo contenti, ma possiamo farci, possiamo farcela, o ci mettono il bavaglio? Se proviamo a farci la domanda se questo modello è un bene per i cittadini, è possibile che i cittadini non possano essere informati, non possano mettere la testa e pensare a quello che sta succedendo?
Eh sì, tra l'altro mi ricordo la pagina 23, c'è una serie di passaggi bellissimi, perché spiegano veramente, perché per quanto noi cerchiamo di essere divulgatori, magari sembriamo anche noi paradossalmente in conflitto di interesse. Scrivi, le banche non fanno più credito perché trovano più sicuro gestire il risparmio, anziché prestare i soldi se li fanno dare. Poi li affidano a fondi, magari stranieri, così i quattrini degli italiani finiscono nei grinfie di gestori internazionali, da BlackRock in giù. E le banche non rischiano più, incassano le commissioni, che sono sempre ricche, comunque vada all'investimento. Il risparmiatore guadagna, loro incassano le commissioni. Il risparmiatore guadagna, loro incassano le commissioni. Il risparmiatore perde, loro incassano le commissioni lo stesso. E racconti giustamente, perché poi vi è tutto questo libro che parla sì del risico bancario, ma poi hai anche, diciamo, delle regole profonde delle persone che hai intervistato, che lavorano ai piani alti anche del sistema, che ammettono una cosa disarmante per molti, non forse per chi segue come te o come le persone che seguono anche magari alcuni il nostro canale, il nostro podcast. Il fatto che una volta un bravo banchiere, un grande banchiere, era colui che riusciva a prestare i soldi efficientemente, bene, e finanziava il paese, oggi un bravo banchiere è quello che raccoglie più soldi, ed è la realtà di quello che spesso molti risparmiatori vedono. Ti volevo chiedere per un'ultima cosa, Mario, già nel tuo libro avevi citato un po' la tua famiglia e il fatto che tuo padre lavorava nelle banche.
Sì.
Quindi immagino che c'è anche un po' una differenza di mondo di quello che tu vedevi di tuo padre quando tornava, e racconti anche all'inizio qualcosa nella prefazione di com'era la banca di una volta e quella di oggi. Però ti voglio chiedere, oggi invece, Mario Giordano, che rapporto ha col denaro, come con le banche? Perché adesso, dopo questo libro, sarà più difficile, più facile, e come pensi che proseguirà?
Ma io, appunto, la grande difficoltà che ho incontrato e che incontro è di riuscire a parlare, mentre mi piacerebbe tantissimo che questo libro fosse conosciuto, perché credo che sia un libro, come dire, necessario per riflettere proprio delle cose. Tante volte mi chiedono di scrivere libri su cose di cui magari già si parla, è inutile. Io scrivo un libro su una cosa e credo che chi legge questo libro possa pensare qualcosa su un sistema che tocca da vicino. Non credo che questo cambierà il mio rapporto con le banche, un rapporto abbastanza, tranquillo col denaro, perché ho quattro figli, ho una casa su cui sto ancora pagando il mutuo, come dico sempre, non ho barche a vela, non ho barche, non ho la mia vera ricchezza che mi sono conquistato con anni di lavoro è poter dire quello che penso, e questo è il mio lusso, è il mio vero grande lusso, è dire sempre quello che penso anche pagando le conseguenze. Questo libro, oggettivamente, visto che fatico a presentarlo, venderà molto meno copie degli altri, ne sono sicuro, se non mi danno una mano i tuoi e tutti gli altri, venderà meno copie, perché no, è difficile parlare. E sul resto, e c'è dentro anche un po' di malinconia per il rapporto con la banca, perché appunto per me la banca è sempre stato mio papà ha lavorato tutta la vita, lo racconto nella prefazione, la banca allora si chiamava Banca Nazionale dell'Agricoltura, poi è entrata in Anton Veneto, eccetera. Banca Nazionale dell'Agricoltura di Via dei Martiri in Alessandria. E io mi ricordo quando andavo con mia mamma ad aspettarlo, quelle poche volte che usciva prima che fosse tarda sera e quindi si poteva tornare a casa, e per me la banca era, come dire, quasi una cattedrale, e c'era rispetto, perché poi avevamo tutto, avevamo ovviamente come sempre l'agenda della banca, il calendario della banca, la biro della banca, la befana della banca in cui io e mio fratello andavamo a prendere il regalo più bello, il regalo che arrivava dalla banca. Quando io avevo un problema, anche quando ero un po' più grande, andavo al liceo, io andavo nella banca, che era dove c'era mio papà, e il mio papà con la sua mano forte mi consigliava, era il porto sicuro. E adesso vedere che invece le banche sono diventate una cosa, come hai descritto tu prima e come racconto nel libro, così fredda, così distante, che è questo cambiamento, insomma, mi fa pensare. E io penso che tutti, visto che il rapporto col denaro è un rapporto che abbiamo tutti, questo sia un tema su cui dobbiamo perlomeno provare a riflettere, perlomeno provare a ragionare. E invece proprio su questi temi che ci toccano così vicino, che non ci vogliono far ragionare. Discutiamo per delle ore su delle scemate di gossip, discutiamo per ore su delle scemate di qualsiasi genere, e su questo tema qua invece silenzio. Ecco, io ho provato a ribellarmi a questo silenzio.
Grazie molto, Mario, per il tuo invito alla maggiore trasparenza, consapevolezza, fare domande, chiedere, esigere, perché i soldi, dico spesso, sono vostri. Cioè, a volte molti risparmiatori si sentono ancora oggi manovrati, nel senso di scelte che gli vengono imposte e che addirittura a volte, se vogliono anche fare domande, non gli viene risposto, o se vogliono cambiare consulente, sembra che i soldi non siano più loro, ma sono diventati della banca. Questo è un rapporto che rischia di essere malato, come dici molto bene nel libro, si capisce che un sistema così non fa bene, farà bene magari ai banchieri che si staccano bonus, stock option, che compensi di 400-500 volte quelli dei loro impiegati e dipendenti, farà bene alle riserve delle banche per un po' di tempo, ma poi alla fine al sistema paese e anche all'Italia, agli italiani non fa assolutamente bene perché un sistema basato sulla tosatura sistematica con commissioni applicate, come dici anche nel libro, i finanziamenti anche alle imprese, spesso oramai, soprattutto dalla pandemia in su, in poi, sono stati fatti garantiti dallo Stato e sempre più banche, si vede molto bene in moltissime statistiche, finanziano sempre molto bene le imprese. Questo è un grande problema di cui bisognerebbe parlare di più, fare meno gossip su argomenti che durano spesso lo spazio di una settimana. Grazie molto, Mario.
Grazie a te, grazie per questo spazio che per me è importante. Grazie.
Ringrazio ancora Mario Giordano per questa analisi scritta senza sconti e per la disponibilità per questa intervista. Come avete sentito, il tema non è solo economico, è un tema di libertà e di consapevolezza. La domanda che spesso ci poniamo anche in Soldi Expert SCF è proprio come un po' un risparmiatore mettere a frutto il proprio piccolo grande capitale o gruzzolo e farlo senza finire in vicoli ciechi, trappole o vere e proprie tosature. Ecco, la risposta di Mario Giordano è molto chiara, tutto sommato. Non smettere di farsi domande, non accettare il silenzio, non essere pigri, delegare totalmente, soprattutto riprendersi il diritto di capire dove finiscono i propri soldi. Ecco, se volete approfondire questi temi, sicuramente il libro di Mario Giordano è veramente un libro utile anche per chi pensa di aver visto tutto, ma in questo libro ci sono varie parti anche legate al risico bancario di attualità in queste ultime settimane, anche se tutto quello che sta accadendo nel Golfo, in Medio Oriente, sta un po' distraendoci da altri temi. E poi anche naturalmente sulle riflessioni di quello che era una volta il banchiere, colui che finanziava le imprese, oggi invece, come ben sintetizza nel libro Mario Giordano, il bravo banchiere oggi è quello che raccoglie più soldi e porta più commissioni. E questa è una deriva del sistema che non farà bene nemmeno al sistema paese. Se volete approfondire, rimanere aggiornati su questi temi di finanza personale, dove parliamo di quello che ci piace e quello che non ci piace, ma cercando di essere sempre propositivi del meglio e il peggio di quello che abbiamo visto nella settimana precedente, vi invitiamo a iscrivervi alla nostra lettera settimanale sul sito soldiesper.com, potete trovare il link per la registrazione o sentirci sul nostro canale podcast Radio Borsa, oltre che sul canale YouTube. I soldi sono vostri ed è un vostro diritto, oltre che un dovere, sapere come vengono gestiti o investiti. Grazie per aver seguito questo episodio. Stai bene, investi bene.